Allora, scusate, ci vuole un pochino. Si procede. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e prospetto di conciliazione per l'esercizio 2012. Approvazione. La parola di nuovo al relatore Sindaco Ciccarelli.
Sì, questo è ovviamente l'argomento cardine della seduta del Consiglio di stasera. Come tutti sappiamo, vi è la scadenza del 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo. C'è già stato ovviamente il passaggio in commissione al quale io risultavo assente, e me ne scuso, ma ero per impegni, diciamo, ero fuori sede, quindi mi dispiace ovviamente non aver partecipato, aver magari dato il mio contributo insieme alla commissione. Comunque sia, credo ovviamente che insieme alla commissione sono state affrontate le questioni, soprattutto più tecniche, diciamo, del conto stesso. Come mia consuetudine, mi limito solo a fare alcune considerazioni, partendo anche dal presupposto che ovviamente l'analisi del consuntivo dovrebbe mettere l'attenzione essenzialmente sull'analisi degli scostamenti fra bilancio di previsione e conto appunto consuntivo, dal momento che le scelte in senso più stretto ovviamente sono oggetto di confronto e discussione con riferimento al bilancio di previsione. C'è però da dire, questo è un discorso che ovviamente è ridondante per certi aspetti, che non è poi così semplice sviluppare un'analisi molto approfondita sugli scostamenti in seno all'Unione. Perché, come tutti sappiamo, l'Unione rappresenta un ente molto diverso dall'ente locale territoriale per eccellenza, che è il Comune, e quindi anche la struttura del bilancio è profondamente diversa. Quindi questo comporta per certi versi delle difficoltà magari di analisi per chi è abituato a fare un'analisi più riferita al Comune. E per certi altri proprio cambiano gli elementi di base da prendere come riferimento. A questo bisogna aggiungere, per esempio, cito la questione dell'autonomia impositiva, che credo sia uno degli argomenti più dibattuti. Le imposte e tasse a livello locale, qui il titolo primo, per esempio, non c'è, quindi questo incide sia sulla fase della discussione, ma incide anche nella fase di analisi tutta una serie di indicatori che sono importanti da analizzare per vedere gli scostamenti rispetto all'inizio dell'anno, ma molto spesso anche gli scostamenti rispetto agli anni precedenti. È chiaro che non sono significativi, o addirittura in questo caso non sono neanche esistenti. Quindi questi sono elementi ovviamente strutturali importanti, io credo, da ricordare. A questo bisogna aggiungere che comunque sia la nostra Unione, per quanto sia la prima ovviamente che si è costituita in Toscana, resta un ente giovane e quindi in quanto tale sta comunque assistendo a una fase anche di crescita sia delle funzioni gestite sia delle dimensioni. Anche questo ovviamente, voi capite bene, incide molto sull'analisi, perché i dati stessi che vi sono riportati sono spesso difficilmente confrontabili, no? Proprio perché vi è un cambiamento di fondo e continuo. Gli esempi si possono vedere già proprio sul conto del 2012, se si fa un rapido confronto fra quelli che sono le previsioni iniziali e il dato di consuntivo. Basta vedere anche solo la tabella delle entrate e si possono vedere scostamenti significativi, da per esempio il titolo secondo, dai 13.740.000 si passa a quasi 17 milioni. È chiaro che a condizioni normali questo sarebbe uno scostamento colossale, bisognerebbe farci un'analisi approfondita. Poi sapete benissimo che in corso di esercizio invece sono avvenuti dei passaggi di servizi e funzioni dai comuni all'Unione, ed è abbastanza evidente quindi che ci sia poi questo scostamento molto rilevante, ma che in un certo qual modo non può essere considerato significativo come si dovrebbe fare una qualsiasi analisi di un bilancio. Quindi sono tutti elementi che credo sia corretto mettere in campo, anche se forse tolgono un pochino, diciamo, la possibilità di fare un'analisi più approfondita anche degli scostamenti per magari approfondire meglio anche la questione legata alla stessa anche efficienza ed efficacia, che dovrebbe appunto ruotare anche su tutta una serie di indicatori che in questo caso rischiano, come ho già detto, di essere poco significativi. Così come l'altro elemento strutturale molto che differenzia l'Unione dagli altri enti è il fatto stesso che non vivendo di risorse proprie, come abbiamo sempre detto, la parte dei trasferimenti qui è fondamentale. Ovviamente per trasferimenti, avete visto, ci si riferisce sia a quelli degli enti sovraordinati come la Regione, ovviamente, che è ente molto importante per molte funzioni e servizi, la provincia, e poi molti trasferimenti provengono da comuni stessi man mano che assistiamo al passaggio di funzioni e servizi dalla gestione comunale a quella appunto di zona. Vi sono anche altre questioni che ovviamente noi conosciamo, per esempio la stessa vicenda del quadro legislativo che incide in maniera molto forte sui comuni sotto 5.000 abitanti, è un elemento forte anche di discussione, come vediamo, in seno nel territorio, ma comporta anche questo, ha comportato per esempio proprio sul 2012 delle modifiche anche riguardo al bilancio. Avete visto che su certe funzioni e servizi c'è stata necessariamente un'accelerazione della gestione associata, questo comporta, gioco forza, una variazione da un bilancio di previsione che fra l'altro l'Unione approva anche proprio per garantire la funzionalità di questi servizi in tempi molto veloci rispetto a quello dei comuni, quindi all'inizio dell'anno, rispetto poi alla chiusura dell'esercizio che è il 31-12. Questo ovviamente è una questione che ha un grande rilievo anche politico, qui è solo toccata per gli aspetti anche di tipo finanziario e contabile, però è un elemento ovviamente che è destinato ad avere un grosso impatto anche nel futuro prossimo. Altra questione che possiamo considerare importante è quella per esempio degli investimenti. Voi sapete benissimo che la partita degli investimenti ha visto l'Unione come protagonista, soprattutto qualche anno fa, quando si è aperta la possibilità tramite l'Unione di estante un quadro restrittivo, che ancora ad oggi, anche se ci sono le prime aperture, insomma, un quadro restrittivo caratterizzato soprattutto dal patto di stabilità interno, ha visto l'Unione come protagonista. Questa ovviamente ha avuto un impatto anche sul bilancio e ha fatto sì, soprattutto in certi esercizi, che la partita degli investimenti e quindi anche i titoli sia in entrata che in uscita che ad essi riferiti avesse una certa dotazione. Oggi tendenzialmente, visto che questa possibilità si sta di fatto precludendo, ovviamente nel bilancio transita la gestione di quegli investimenti, mentre non vi è ad oggi la possibilità, se non in maniera ridotta, di implementare questa funzione con altri nuovi investimenti. Questo è un elemento che è molto importante nell'analisi del bilancio, perché se voi fate caso per quanto riguarda la visione triennale dal 2010 al 2012, vi è proprio emblematico di tutti questi discorsi che vi ho fatto l'importo totale delle entrate, che apparentemente sembra quasi simile, no? 20.667 nel 2010, 20.583 nel 2012, quindi uno dice che questo ha parlato di scostamenti, in realtà poi all'interno si vede come i vari titoli, a parte il primo che ovviamente era a zero e resta a zero, il secondo che passa da 11.8 a quasi 17 milioni, come ho detto prima, il titolo terzo da 830.000 euro a 3.455.000, e il titolo quinto, per esempio, entrate da prestiti, che passa da 5.700.000 a zero. No, quindi a fronte di un totale che quasi torna ad essere lo stesso, in realtà la scomposizione è diametralmente diversa, proprio perché registra tutti questi fattori di variazione. Quindi questa è l'ossatura, è chiaro, del bilancio dell'Unione, sono i fattori, come ho detto prima, che le peculiarità dell'Unione rispetto a comuni, e anche le peculiarità del bilancio dell'Unione che è in progress, quindi è in continuo mutamento per le vicende che prima vi dicevo. È evidente quindi che l'analisi più classica del consuntivo fatto per scostamenti è un pochino più difficile, ecco, è meno attendibile, o comunque c'è bisogno poi di un'analisi più dettagliata e puntuale rispetto alle singole voci o ai singoli fatti, atti amministrativi che si vogliano analizzare. Quindi anche tutto il prospetto degli indicatori, che oggi è diventato importante per quanto riguarda singoli comuni, anche per quello che riguarda i parametri di precarietà, diciamo, del bilancio, qui ovviamente non hanno quello stesso significato. Ovviamente sono stati analizzati, questo emerge in maniera chiara e netta dalla relazione dell'organo di revisione, che ha fatto come doveroso un'analisi molto puntuale anche di tutte le voci di spesa che a vario titolo la legge stessa pone come voci da seguire con massima attenzione. C'è tutta un'analisi dettagliata che io non sto a ricordare, dalle spese di rappresentanza, come avete visto, sono tutta una serie di vincoli. Qui sono zero, quindi diciamo il problema è stato risolto, ma lo stesso fondo svalutazione crediti, che è diventato una voce molto importante nei bilanci degli enti, qui ovviamente non rappresenta un problema. Non c'è il fondo, perché l'anzianità dei residui ovviamente non è tale da presupporre la creazione del fondo, e comunque sia i crediti dell'Unione, essendo un bilancio che vive essenzialmente di trasferimenti, sono crediti meno, tra virgolette, pericolosi o rischiosi rispetto a quelli che magari sono presenti nei bilanci di un comune. Anche ovviamente la parte legata all'indebitamento, che voi sapete è diventato un elemento molto importante nei bilanci dei comuni, perché a seguito del mutato quadro legislativo il tasso di indebitamento ammesso, voi sapete che è destinato e sta già diminuendo in maniera alquanto veloce, dovendo arrivare al 4% entro il 2014. Però si tratta di tutte questioni importanti in un bilancio, diciamo, dei comuni, mentre per quanto riguarda l'Unione comunque sia, mi pare siamo al 2,2, per cui ci sarebbero comunque margini per poter attivare eventuale indebitamento per finanziamento di investimenti. Però è chiaro che se gli investimenti sono fatti poi per conto dei comuni, bisogna poi vedere se l'ente poi in un certo qual modo si deve far carico del rimborso del prestito, è nelle condizioni di poterlo fare. Comunque sia, credo sia importante sapere che siamo abbondantemente al di sotto anche di una soglia che tra l'altro è prevista per il 2014, mentre noi stiamo parlando del bilancio 2012, e sapere che comunque eventualmente margini ci possono ancora essere. Come tutti i bilanci, ovviamente c'è poi un risultato finale, che è costituito dall'avanzo di amministrazione, che come avrete potuto vedere è stato scomposto secondo i vari criteri di analisi, da quella più economica a quella finanziaria e quant'altro, e l'avanzo di amministrazione è superiore a quello dello scorso anno, ammonta a 353.892 e, come vedete dalla scomposizione, deriva per circa 92-93.000 euro dalla gestione dei residui, per 252.000 euro dalla gestione di competenza, questo credo sia un dato comunque importante e interessante, e solo per 8.400 euro come avanzo dell'esercizio precedente, e quindi nel 2011, che ancora non è stato applicato, utilizzato. Ecco, io mi fermerei qui con tutte le precisazioni e premesse che ho fatto all'inizio, sapendo ovviamente che la parte forse di discussione più politica è concentrata sul bilancio di previsione, o magari si arricchirà anche di quella relazione che prima il Presidente diceva, che credo rappresenti poi un utile metodo di rapporto e anche di conoscenza per il futuro. Presidente del Consiglio, sono chiamato Presidente e basta.
Allora, grazie. Ci sono interventi su questo punto? Fanelli, Giobbi e Pandolfi. Presi tutti per ora? Ok, allora i microfoni.
Sì, a nome del nostro gruppo Valdera Civica vorremmo esprimere alcune considerazioni, non tanto osservazioni di tipo tecnico, in quanto ne abbiamo avuto l'occasione già sia in commissione che successivamente, tenuto conto anche dei rilievi delle osservazioni del revisore dei conti. Quella del bilancio chiaramente è una materia molto complessa, ricca di tecnicismi, non è facile affrontarla quando si siede in minoranza all'opposizione, cioè quando non si è chiamati a partecipare sin dall'inizio alla formazione di questo strumento, come invece accade a chi ovviamente fa parte della macchina amministrativa. Vogliamo però che il nostro ragionamento sia di più ampio respiro. Noi cogliamo da tempo e da più parti dei segnali di cambiamento che riguardano le politiche che regolamentano la vita degli enti locali. Da una parte i necessari tagli alla politica producono delle soluzioni spesso anche drastiche, come per esempio l'abolizione o la tentata abolizione di alcune province con l'accorpamento di altre, un'operazione poi sospesa a causa della crisi di governo. Dall'altra però la stessa necessità di ridurre la spesa delle amministrazioni comunali, ottimizzando i costi e nello stesso tempo possibilmente sviluppando anche i servizi, spinge alla creazione di nuove entità, di nuove aggregazioni territoriali, accorpamenti, consorzi o fusioni. In questa prospettiva noi pensiamo che la tendenza a gestire in forma associata più comuni, come quella dell'Unione, ci appaia superata, nonché portatrice di un rischio, che è quello di creare delle strutture sempre più simili alle province che si vorrebbero dall'altra parte abolire. Non si può neanche non rilevare che con queste modalità i comuni via via perdono tutte le loro competenze e perdono anche progressivamente il contatto diretto con la popolazione amministrata. Si riducono, in altre parole, a meri intermediari dei finanziamenti a loro disposizione che girano direttamente all'organo di gestione associata. Per quanto riguarda poi la nostra esperienza diretta dell'Unione, di cui siamo parte, ormai a qualche anno dalla nascita non ci è particolarmente chiaro o non è forse ancora adeguatamente dimostrato quale sia il beneficio, quali siano i benefici anche economici a cui si è arrivati. D'altra parte la stessa Regione Toscana mi pare che stia andando in una direzione forse nuova, privilegiando più le fusioni di comuni anche con dei forti incentivi economici, piuttosto che incentivando queste gestioni associate. Questa è la nostra perplessità, che è di più ampio respiro, quindi noi non abbiamo grande fiducia in questo che appare uno strumento vecchio.
Grazie. Ho iscritto ora a parlare il consigliere Giobbi, ha già il microfono.
Sì, buonasera. Bene, sebbene io non sia un contabile, quindi cosciente di non essere un grande competente in bilanci, ritengo comunque di essere in grado di leggere, di far di conto ed analizzare quanto ho potuto rilevare dalla lettura degli atti. Ebbene, proprio dalla lettura dei documenti relativi al rendiconto ho tratto la convinzione, oltre che la conferma e dimostrazione, che quello che ci avete presentato sia un bilancio monco, un bilancio che non rappresenta la realtà di quella che è la situazione reale, non tanto dal punto di vista patrimoniale, finanziario e contabile, ma dal punto di vista politico. Potrei evidenziare e rilevare alcune dicotomie, alcune contraddizioni tra quanto è stato detto dal sindaco Ciccarelli e ribadito anche nella relazione dell'amministrazione in ordine agli obiettivi raggiunti, sui quali ovviamente non mi voglio soffermare, soprattutto perché ci siamo dati come obiettivo quello di chiudere questo consiglio prima di mezzanotte. No, davvero, avevamo detto cerchiamo di essere brevi, quindi secondo comunque quanto si può leggere, tutti gli obiettivi che vi eravate prefissi di raggiungere sono stati raggiunti. questo lo dite voi. Io non ho questa convinzione. Io ed il consigliere Carnì, come altri componenti la minoranza, siamo convinti che molte delle cose che vi eravate prefissi di fare si sono rivelate solo promesse. Voi state percorrendo una nuova frontiera, è vero, però è quella dell'azzardo, perché da quanto si può leggere nei documenti il vostro è semplicemente un azzardo. Voi in realtà state soltanto vedendo giorno per giorno fino a dove vi potete spingere, forti solo della forza dei numeri. Vorrei limitarmi a rilevare e leggere, sindaco Ciccarelli, consiglieri tutti, alcuni punti di quanto è scritto nella relazione sullo stato di attuazione di programmi e progetti inclusi nella relazione revisionale e programmatica. Ad esempio, si è parlato, scrivete, Ciccarelli poco fa ha parlato di equità nella fiscalità locale. Bene, a pagina 3 è scritto in questa relazione: l'ufficio tributi ha gestito l'entrata in vigore della nuova imposta IMU, aggiornando gli atti regolamentari e dando assistenza ai contribuenti per il nuovo tributo. Ma noi ci siamo chiesti, ma se non siete riusciti a far sì che i comuni aderenti all'Unione non abbiano applicato le stesse aliquote per questa, a nostro modo di vedere, vergognosa tassa, come, che tipo di assistenza è stata data ai contribuenti per il nuovo tributo? Forse appunto applicando l'aliquota massima? Si parla di rispetto della legalità e controllo del territorio. Confermate, per quanto riguarda il servizio di polizia locale dell'Alta Valdera, oltre che per il fatto che è stato attivato il processo di allargamento di polizia locale a 14 enti, che è stato richiesto un impegno a tutto il servizio con conseguente riorganizzazione delle procedure da effettuarsi mentre si mantengono inalterati i servizi esterni. Bene, però scrivete anche che permane una relativa difficoltà a presidiare un territorio vasto con un organico al di sotto degli standard nazionali e tuttavia non ampliabile stante i vincoli inderogabili alla spesa di personale. Quindi c'è qualcosa che non va. Da questo punto di vista l'Unione non riesce a sfondare. Vabbè, andiamo avanti. Potenziamento della raccolta differenziata. A pagina 5 si parla di progettualità diretta in due direzioni, anche se poi viene confermato che i progetti di raccolta porta a porta sono ancora in una fase di definizione. E poi ancora, la conseguente impossibilità per talune amministrazioni di effettuare investimenti rende ancora più complessa l'operazione di potenziamento prefissata. E poi, siete sicuri che i risultati conseguiti dal servizio possono essere sintetizzati, questo lo scrivete voi, nella mappatura digitale del posizionamento dei cassonetti o nell'adozione di strumenti per il monitoraggio della raccolta e dei consumi? A dir la verità, a sentire i cittadini, sembra che il tanto esaltato potenziamento ed efficienza lasci molto a desiderare. Si parla di allargamento dei servizi associati ad altri enti, a pagina 6. C'è scritto: a partire dal 15 novembre 2012 si è costituito il corpo unico di polizia locale dei 14 comuni della Valdera. Ed ancora, il Consiglio dell'Unione ha approvato il regolamento del corpo. Voglio ricordare, sì, è vero, è stato approvato il regolamento del corpo, però voglio ricordare con il mio voto contrario, in quanto molte erano e rimangono le incongruenze e le irregolarità di quel regolamento, ma quest'atto sappiamo bene che era necessario per non perdere i 300-400 mila euro di finanziamento da parte della Regione. Quindi c'era ben altro scopo. Dicevo appunto che il Consiglio dell'Unione ha approvato il regolamento del dirigente e ha provveduto alla predisposizione degli atti necessari all'organizzazione funzionale dei servizi. Anche in questo caso si parla di predisposizione di ipotesi operative che potranno essere implementate nel corso del 2013 con alcune integrazioni funzionali. Per ora resta la difficoltà o non possibilità oltre che l'aggravio da parte dei cittadini per non poter pagare le contravvenzioni presso i comandi comunali. Ne abbiamo avuto una conferma anche in commissione, che ci sono molte difficoltà da questo punto di vista. Si parla di istituzione di nuovi servizi associati, anche si parla, nel senso scritto nella relazione, ne ha parlato poco fa il sindaco, è scritto ancora, si tratta di un percorso difficile e complesso, per il quale occorre una chiara e condivisa visione del punto di arrivo. Nel 2012 il programma è avanzato lentamente, anche rispetto alle previsioni. Ed ancora, la novità introdotta da questo processo associativo, che coinvolgerà tutti i servizi comunali, genera e ha generato criticità e resistenze di varia natura. Questo c'è scritto in questi documenti. Ma mi sembra che abbiate sempre affermato, stasera Ciccarelli lo ribadiva, che l'Unione è nata con lo scopo di superare tutte le difficoltà, tutte le criticità, tutte le resistenze che potevano emergere. E allora? Si parla di creazione di condizioni utili allo sviluppo economico a pagina 8 e anche qui si afferma che per creare condizioni utili allo sviluppo economico l'attività dell'Unione si è concretizzata nel consolidamento di uno sportello unico delle attività produttive in grado di svolgere in forma rapida ed efficace i provvedimenti inerenti all'inserimento o la trasformazione di imprese, ma anche di promuovere e sostenere processi alla circolazione delle idee, eccetera, eccetera. Oltre a questo, si cita anche che è stato costituito l'osservatorio turistico di destinazione dell'Unione Valdera. Anche in questo caso, nella relazione vengono evidenziate le problematiche riscontrate, anche se poi in conclusione si afferma che l'attività connessa al programma ha avuto un andamento positivo. Allora, funziona o non funziona? A giudizio del sottoscritto, tutto questo entusiasmo riguardo questi punti che vi ho appena detto, SUAP e ODT, sembra piuttosto esagerato. Le aziende, le attività produttive stanno attraversando una crisi mai vista. E cosa ha fatto finora l'Unione? Quali risorse e soprattutto provvedimenti ha messo in campo finora per cercare di superare le difficoltà degli imprenditori, dei commercianti, degli agricoltori? Sempre a proposito di questa voce, mi chiedo, era davvero necessario spendere risorse ed energie per la costituzione di un organismo di mediazione civile denominato Media Valdera? Con la speranza, probabilmente, di farlo diventare una risorsa economica rilevante per le casse dell'Unione. Quando poi questo organismo, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sua illegittimità, vi porta ad affermare che state valutando l'opportunità di sospendere la sua continuità. Flop. Semplificazione e automazione dei processi di lavoro, a pagina 10, si afferma che il 2012 è stato un anno di grande sviluppo relativamente alla semplificazione ed automazione dei processi di lavoro. Sicuramente può essere vero. Quello che però non condivido e non condividiamo è quando si afferma che è stato possibile semplificare il funzionamento delle gestioni associate permettendo un trasferimento in tempo reale dei documenti dalle posizioni di front office negli enti agli uffici di back office dell'Unione. Molte perplessità. E si continua ancora, si parla della Valdera per il sociale, del sistema scolastico. Ecco, mi voglio soffermare un minutino, mi guarda la Presidente del Consiglio, lo so che, via, cerco di essere veloce. Sistema scolastico integrato e di qualità. Vi è scritto che premesso che tra le finalità strategiche dell'Unione vi è quella di realizzare un sistema formativo e scolastico capace di rendere disponibile un'offerta pubblica integrata con la comune impostazione territoriale. Ma per il resto nella relazione si fa molta filosofia su governance scolastica, sul sistema formativo, su strategie, eccetera. Tutto questo probabilmente per giustificare la supervisione tecnica del CRED, il quale assicura la coerenza del sistema nella sua complessità. Nonostante le buone intenzioni, la realtà è che la funzione dell'Unione nel sistema scolastico funziona solo per quanto riguarda il trasporto scolastico e per la gestione tariffaria dei servizi scolastici. Per quanto riguarda il servizio refezione scolastica, voi stessi affermate che vi sono situazioni di criticità che state cercando di risolvere. Qualche perplessità e riserve voglio esprimere riguardo i risultati relativi a progetti per l'inclusione degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza. Guardate, che non dico che tali alunni non debbano essere aiutati, dico solo che molte sono le perplessità su come vengono utilizzate le risorse per questa voce. E ancora, apprendimento lungo tutto l'arco della vita. È un programma impegnativo, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. È un programma impegnativo che mi ricorda tanto quanto teorizzato da Mao Zedong, ma a parte le battute, lodevole ritengo che siano gli interventi relativi al progetto Pegaso, ma allo stesso tempo mi chiedo, è davvero utile e indispensabile spendere risorse per stipulare un contratto con la casa editrice Spaggiari per la pubblicazione del testo Musica nei nidi d'infanzia? È indispensabile, davvero indispensabile, spendere risorse per il progetto Strategie di gestione per il teatro nel territorio oppure per il progetto ELAF? Punto successivo, promozione di... Sì, avete ragione. Promozione di cultura per la pace e lo sviluppo. Occorreva che qualche funzionario scrivesse che la cultura può contribuire allo sviluppo locale e al mantenimento della pace sociale, sempre che evidentemente non si concretizzino situazioni di drammatico decadimento delle condizioni di vita delle persone, questo è scritto, e che in conseguenza di questo assunto l'Unione si ponesse come obiettivo di sviluppare il sistema di accesso alla conoscenza, promuovendo il ruolo delle biblioteche come servizio di supporto ai processi di apprendimento. Siete davvero convinti che per raggiungere questi obiettivi vi sia la necessità di fornire sostegno alla tavola della pace e della cooperazione? Siete davvero convinti che la rete museale della Valdera sia un progetto che merita assorbire risorse rilevanti? Stendiamo un velo pietoso su altri punti. Insomma, tante belle parole, tutto a carattere fumoso. Belle parole, devo dire, scritte in modo forbito, ma alla fine ai cittadini non è che interessa quanto e come viene scritto, ma quanto veramente è stato fatto, gli obiettivi raggiunti e il motivo e le cause eventualmente per le quali questi obiettivi eventualmente non sono stati raggiunti. Sicuramente la maggioranza ritiene che il rendiconto della gestione per l'esercizio 2012 possa essere rappresentativo della situazione contabile e amministrativa dell'Unione e delle possibilità che apre per il futuro. I componenti di questo gruppo invece manifestano forte perplessità soprattutto dal punto di vista politico, come avevo già detto in precedenza. Ma questo non giustifica le inefficienze di un bilancio, nel quale avremmo voluto leggere quali sono le motivazioni, le cause del perché certi obiettivi non sono stati raggiunti e perché certe cose non sono state fatte. Avremmo voluto poter leggere, carissimi consiglieri, il nostro intento era questo. Purtroppo i tempi, le risorse, la situazione economica non ci hanno consentito di poter fare questo e quest'altro. Queste sono le nostre motivazioni. Questo non è avvenuto e per questo motivo, Presidente, consiglieri tutti, dico fin d'ora, evitando di chiedere ulteriormente la parola, sempre che non ve ne sia la necessità, ma vedo che la Presidente mi scuote la testa, mi vuol far capire che non me la darà più, e dicevo per non perdere ulteriormente tempo, che i componenti di questo gruppo consiliare voteranno contro a questo rendiconto. Grazie.
Grazie. Allora, ovvio che se ce ne fosse bisogno le ridò la parola, però la invito veramente a cercare di sintetizzare perché è la seconda volta che si va per interventi lunghi. La ringrazio comunque. Pandolfi.
Sì, dunque, dal lato tecnico ovviamente i dubbi che c'erano stati sono già stati chiariti in sede di commissione, per cui diciamo che si va soltanto su una valutazione politica. Noi non vediamo in questo ennesimo bilancio gli obiettivi e lo scopo per cui era nata l'Unione dei Comuni. la riduzione del personale, la riduzione dei costi e con tempo un miglioramento dei servizi, purtroppo sono ancora risultati lontani dalla realtà, per cui chiaramente sarà un giudizio negativo il nostro su questo bilancio. Io faccio un esempio soltanto: il Comune di Pontedera nell'anno passato ha fatto 8-9 assunzioni, credo che siano il massimo consentito dalla legge. Ecco, io credo che le risorse in un momento difficile, in un momento di crisi, andrebbero spostate più sull'aiuto alle famiglie, sul sociale, molto più di quanto viene fatto fino ad ora. Probabilmente i cittadini ci ringrazierebbero di più. Il collega Giobbi ha fatto tutto un elenco di voci di spesa che sinceramente in un momento difficile come questo non so quanto possono essere giustificate all'occhio dei cittadini, nel momento in cui c'era risorse economiche, nel momento in cui c'erano disponibilità quasi illimitate, probabilmente nessuno ci faceva caso. Ecco, se oggi andiamo ai cittadini a dire che buona parte di queste risorse vengano investite in cose che probabilmente potrebbero essere tralasciate, potrebbero essere magari riprese in altri momenti, saremmo più capiti. Sicuramente questa esperienza dell'Unione dei Comuni lascia delle lacune, si va verso un ripensamento addirittura delle unioni dei comuni e si sta cominciando a parlare sempre da più parti di fusione dei comuni. Ecco, probabilmente l'evoluzione di questo esperimento, di questa esperienza, potrebbe essere proprio quello di incominciare a fondere i comuni e vedere se effettivamente facendo di vari comuni piccoli un comune grande si riesce veramente nell'intento che ci eravamo prefissi con l'esperienza dell'Unione. Per cui, come gruppo del PDL, il nostro giudizio a questo bilancio è un giudizio negativo, voteremo contro.
Grazie. Allora, consigliere Curcio, ci sono altri interventi? Sindaco Fatticcioni. Quindi consigliere Curcio, consigliere Biasci, sindaco Fatticcioni. I microfoni li avete tutti e due in fondo. Grazie.
Cercherò di essere breve per stare a quello che ci siamo detti. La prima considerazione è: sono contenta almeno di una cosa, che si fa una discussione politica su un bilancio consuntivo e non tecnico, e di questo ne sono sinceramente contenta, anche perché in maniera un po' noiosa ho sempre ripetuto che il bilancio previsionale e consuntivo è il vero momento più alto della politica che fanno i consiglieri in un consiglio, quindi questa è una buona notizia. La cattiva notizia, consentitemi di dire, è che proprio non ci siamo. Cioè, io prendo alcune parole soltanto per riassumere un po' i tre interventi, sono alcune soltanto parole. Fanelli conclude uno strumento vecchio, l'Unione, Giobbi parla di un bilancio monco, di obiettivi non raggiunti, addirittura di una politica che fa un azzardo, e Pandolfi dice che in realtà sarebbe molto meglio, per raggiungere la riduzione dei costi a cui si è sempre a suo avviso mirato per la nascita, da quando si è fatto nascere l'Unione, sarebbe molto meglio fare le fusioni e l'Unione è uno strumento superato, eccetera. Ecco, il punto è che non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio perché? Perché evidentemente gli obiettivi che si era posta la comunità della Valdera, espressa in questa maggioranza della Valdera quando è nata l'Unione, non erano gli obiettivi che avevano in mente evidentemente il PDL, non erano obiettivi di riduzione dei costi, ma di tendenza alla riduzione dei costi e all'efficientamento dei meccanismi amministrativi e soprattutto, permettetemi di aggiungere, una costruzione di una politica d'area, di una visione d'area, che era una cosa che anni fa era impensabile. L'abbiamo detto tante volte, il tavolo dei sindaci dell'Unione è un tavolo che ha consentito di iniziare a ragionare in maniera congiunta, con tanti distinguo, tante differenze, tante complicazioni, ma di cominciare a ragionare insieme per ben 14 comuni dell'area. L'obiettivo, consigliere Giobbi, Gli obiettivi, a mio avviso, come risultano dalla relazione che è stata presentata sullo stato di attuazione dei programmi, gli obiettivi sono in gran parte raggiunti. Non è stato raggiunto l'obiettivo di risolvere tutti i problemi del mondo, perché nessuno pensava di avere la bacchetta magica. È evidente che l'Unione è uno strumento, e uno strumento perfettibile, non perfetto naturalmente, uno strumento, lo diciamo spesso, lo dicono spesso i sindaci, che ha bisogno di tanta ulteriore vita, di tanta ulteriore esperienza per arrivare a ottenere risultati sempre migliori, ma in quelle stesse pagine dove il consigliere Giobbi ha letto tante cose a suo avviso negativo, io trovo il perseguimento e il raggiungimento di obiettivi. Nel programma sull'equità nella fiscalità locale troviamo tracce di un'azione significativa di omogenizzazione e di azione concreta di recupero sull'evasione, un meccanismo che è chiaro comincia a produrre i primi risultati oggi, ma è una semina, l'Unione è una semina, è una cosa che va in progressione, è una cosa che più andrà avanti, più migliorerà. Questo commento, se ricorderete, lo facemmo anche in commissione parlando col direttore, cioè in commissione venne proprio fuori il fatto di come anno per anno i miglioramenti erano sempre più sensibili, miglioramenti sull'efficienza, miglioramenti sui servizi e miglioramenti sulle economie, si cominciavano a vedere le prime economie proprio di soldo sulle situazioni portate avanti. Altro esempio, sul programma sul rispetto della legalità e il controllo del territorio, il fatto che si sia passati dall'Alta Valdera a estendere a tutta l'Unione quel meccanismo che era stato inizialmente previsto solo per l'Alta Valdera è una bella scommessa, non un azzardo. È una bella scommessa, è una visione, è una semina, è un qualcosa che, continuando a lavorarci con convinzione, come fa questa maggioranza, porterà ulteriori risultati. E la frase letta da Giobbi, l'organico leggermente inferiore agli standard, e non si può assumere, eccetera, non è una frase negativa, è una frase positiva. Lo stesso direttore disse: è proprio perché c'è l'Unione che, nonostante gli organici siano inferiori agli standard e non si possano fare assunzioni, si riesce comunque a ottenere un risultato sul rispetto della legalità e sul controllo del territorio. Così come, per esempio, sul tema del potenziamento della raccolta differenziata, è significativo come il processo Valdera 2020 abbia portato, ascoltando i cittadini, quei cittadini che si dice che dei risultati dell'Unione non gliene può fregare di meno, sono loro che ci hanno detto: aspetta, non andate verso il progetto Valdera Eco 2020, ma andate verso la raccolta porta a porta, e quei soldi che erano destinati al progetto Valdera Eco 2020 vengono destinati invece oggi ad attivare il porta a porta in località che prima non lo potevano avere, per scelta dei cittadini, non per scelta di sindaci che vivono in chissà quali olimpi distaccati dal mondo. E quindi altro elemento positivo: l'allargamento dei servizi associati agli altri enti, il fatto che si parli di un corpo unico di polizia locale che poi implementerà nel corso del 2013 e poi del 2014 le funzioni, è ovvio, è nato, è costruito. La costruzione è un momento delicato, dopo la costruzione si va progressivamente a raccogliere i risultati, la semina è così, si semina e si raccoglie continuando a lavorare nel tempo. Sul SUAP sarà che so, perché sono un dipendente pubblico, cosa vuol dire lavorare nel mondo pubblico, lo diciamo sempre che la prima vittima è la burocrazia e il burocrate. Voi non avete idea di cosa vuol dire a livello di risultato e di significatività di risultato l'omogenizzazione delle procedure. Ma stiamo scherzando? E negli obiettivi veri dello Statuto dell'Unione c'era le pari opportunità per tutti i cittadini, il trattamento uniforme per tutti i cittadini, che io sia a Chianni o che sia a Pontedera, io devo poter avere lo stesso modulo da utilizzare, lo stesso tipo di meccanismo procedurale da utilizzare, il più semplificato possibile. E ho una struttura, l'Unione, che parla in maniera uniforme per tutti gli enti, con gli enti terzi. Questa è una cosa che a livello di semplificazione amministrativa significa tantissimo, come significano tantissimo le semplificazioni che sono state operate nei processi di lavoro. E poi buffo che proprio sul programma della RPP, la Valdera per il sociale, Giobbi sia un po' andato un po' più volando, perché io metterei in evidenza il fatto che è proprio sul sociale, sulla scuola, che i cittadini sanno bene quali risultati ha portato l'Unione, perché quel poco o quel tanto che si è riuscito a dare, nonostante l'assoluta mancanza di risorse, in questi anni ai cittadini, in buona parte grazie al lavoro che hanno fatto i sindaci nell'Unione. Se leggete, si legge, oltre alle forme più consolidate di contribuzione diretta, sono stati sperimentati avviamenti al lavoro sociale di persone in carico ai servizi sociali, per la prevenzione degli sfratti già in esecuzione, per le famiglie con 4 o più figli. Particolare incremento ha registrato la misura di abbattimento delle tariffe dei servizi comunali in favore di chi ha perso il lavoro. Ma sono risultati che interessano ai cittadini o sono risultati che non interessano? A me pare che questi siano i risultati che interessano, come sulla scuola, e sono contenta se il consigliere Biasci ci approfondirà un po' di più il tema. Io mi limito a evidenziare la frase: l'annullamento delle liste di attesa per le scuole dell'infanzia in 8 comuni della zona è stato possibile grazie alla partecipazione dell'Unione al progetto Pegaso. Ma anche la rete Informa Giovani Valdera, che vuol dire dare opportunità di conoscenza di come muoversi ai ragazzi in una situazione come quella che è oggi. Insomma, l'Unione è un qualcosa che non può fermarsi oggi, anzi i sindaci a questo tavolo continuano con caparbietà a lavorare per raccogliere domani, e quindi continuano a seminare e iniziano ad avere i primi risultati e le prime raccolte oggi. Ed è evidente che questa cosa è ancora più significativa, dico solo questo e poi concludo, è ancora più significativa nella fase di riassetto istituzionale che è stata citata prima da Fanelli all'inizio. È evidente che in una fase di riassetto istituzionale ci sia una confusione su chi deve fare cosa che è allucinante ed è pazzesca. Il territorio della Valdera può ringraziare il fatto che esiste l'Unione da 4 anni, in periodi non sospetti, per così dire, sugli assetti istituzionali, qualcuno ebbe questa visione e creò l'Unione, perché questo ha consentito alla Valdera di rimanere un'area gestita in maniera uniforme, gestita in maniera coordinata, gestita con un pensiero, con una visione. Non si va da nessuna parte in maniera singola, neanche fondendosi in 2 o in 3, si va in una direzione precisa e utile per i cittadini se ci si va insieme, confrontandosi, costruendo, migliorando, facendo degli errori, e quindi va bene. La mediazione civile, che per me non era un errore, era una cosa utile e concreta, ha visto una modifica nella normativa che l'ha resa meno appetibile dalla cittadinanza, va bene. Non sono state spese risorse per attivare il meccanismo di mediazione civile, è una struttura non costosa che è stata attivata al servizio della cittadinanza nel momento in cui la legge diceva che sarebbe diventata obbligatoria. Adesso quello che ci è stato spiegato è che, non essendo obbligatoria, forse si può tenere in stand by, non è morta, si tiene in stand by e si può riattivare dopo. Questa è l'intelligenza di sperimentare e di valutare. La relazione sullo stato di attuazione, il direttore ci ha spiegato in commissione che l'anno prossimo avrà con maggiore dettaglio gli indicatori anche numerici dei risultati, e questo ci aiuterà ancora di più a spiegare e a manifestare i risultati concreti, così come la relazione, della quale sono davvero curiosa di leggere e di poter discutere nei consigli comunali. Insomma, la maggioranza approva questo consuntivo, ringrazia per il lavoro che avete fatto e ringrazia la struttura per il lavoro che fa per dare attuazione al mandato che avete ricevuto, perché non è facile di questi tempi, senza risorse e con poco personale, fare tutto quello che fate voi, quindi grazie.
Allora, io ora iscritto a parlare consigliere Biasci, poi sindaco Fatticcioni, sindaco Turini e consigliere Carni, giusto? Ho registrato tutti? Ovviamente invito a un po' di sintesi. Allora, consigliere Biasci.
Abolizione delle province e fusione dei comuni, cerco di essere rapidissimo, per cui vado proprio per accenni anche un po' approssimativi, se volete. Abolizione delle province e fusione dei comuni dice che aprono appunto una nuova strada anche rispetto all'Unione e occasione di ripensamento. Ma insomma, non è scandaloso ripensare sulle cose che facciamo, mai. Quindi non c'è niente di definito ideologicamente una volta per tutte. Però bisogna ragionare con i fatti e ragionare appunto con i piedi per terra, sapendo di che cosa stiamo parlando. Dice, non è che con le unioni, questa è un'altra domanda, si vogliono rimpiazzare le province vanificando la stessa abolizione dell'ente intermedio. A me mi pare che le due questioni vanno tenute estremamente separate. La fusione dei comuni è una cosa, è opportuna per portare i comuni a quel livello ottimale che ne giustifica la struttura e le possibilità di funzionamento, perché alcuni comuni, lo sappiamo tutti, non possono funzionare al livello demografico a cui si sono attestati. E consente anche, questo è un altro dato, che va detto in maniera molto chiara, anche la non obbligatorietà dell'associazionismo di funzioni. Non è che a questo punto, voglio dire, non è obbligatorio che tutte le funzioni debbano essere per forza associate, qualunque sia la dimensione demografica del comune, anzi, alcune possono essere associate vantaggiosamente, altre è bene che il comune se le tenga per conto suo, ma a dimensioni ottimali che siano adeguate. Ma alcune cose, anche se riducessimo il numero dei comuni a 4 o 5 nell'area della Valdera, faccio per parlare di cose estremamente precise e concrete, alcune cose non possono non essere viste in una dimensione di unione. Non possono essere viste se non in una dimensione di unione. Prendiamone una sola. Voglio dire, poi faremo una commissione a presto sulla questione sociale. Ma è possibile pensare all'integrazione sociosanitaria dei servizi se non a livello di zona sociosanitaria? Ma io veramente ve lo domando. Qui si sta tornando a dibattiti che abbiamo fatto negli anni 70, quando si parlava di distretti sociosanitari a livello di ciascun comune, e in Valdera l'abbiamo risolta quella questione in quegli anni là con la costituzione di 4 distretti sociosanitari, e su quella base territoriale che regge ormai da 20 anni stiamo costruendo i nostri servizi di residenze sociali assistite, di servizi di assistenza domiciliare e tutto il resto, di distretti come quello della Rosa, quello di Bianchi, quello di Pontedera, di Ponsacco, eccetera. Come si fa a gestire l'integrazione sociosanitaria se non a livello di unione? Questa è la domanda. Seconda questione. Tutta una serie di questioni saranno poste dall'abolizione delle province, la viabilità, altre cose. Si risolvono a due livelli. O restituendo poteri alla regione, ma mi pare si sta parlando di aree vaste, o se no potenziando in qualche modo il ruolo dei comuni associati, che su certe questioni dovranno intervenire. Voglio dire, sarà possibile gestire gli edifici scolastici degli istituti superiori della Valdera affidandone la gestione esclusivamente al Comune di Pontedera? Perché io di Lario, di Casciana, mi devo occupare del villaggio scolastico dove vanno tutti i nostri ragazzi tutti i giorni? Ce ne dobbiamo occupare noi, ce ne dobbiamo occupare in maniera unitaria. Terza questione, faccio presto, dico solo alcuni dati. La scuola. E l'articolo in 3 questioni molto semplici. C'è una legge, la legge 35 del 2012, legge nazionale, che parlando appunto di tutta una serie di opportunità che si aprono nonostante le difficoltà finanziarie che ci sono, parla di necessità di costituire reti territoriali tra istituzioni scolastiche al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ai sensi del DPR 275 del 98, quindi roba quasi antidiluviana, ma la legge del 2012 la riprende, nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, eccetera, eccetera, e propone la costituzione dei centri territoriali per l'inclusione, che tra l'altro esistono già, ma che hanno funzionato poco fino ad oggi, ma che ora il Ministero a livello nazionale intende potenziare, chiedendo l'elaborazione da parte degli istituti scolastici entro il mese di giugno di quest'anno per l'assegnazione anche di risorse alle istituzioni che si integrano a livello territoriale, l'elaborazione di un piano di gestione per l'inclusione. Allora, a questo livello la Valdera ha 2 grandi opportunità. Primo, il fatto che la rete delle scuole è costituita e deve avere un interlocutore perlomeno pari di livello, e c'è l'Unione come interlocutore, ma da un bel po', non è da ora, e stiamo collaborando e costruendo questo sistema di relazioni istituzionali fra l'Unione dei Comuni e la scuola. Dico su alcune questioni semplici, ad esempio il coordinamento pedagogico didattico nell'ambito dei nidi, anche al fine di collegare di più la funzione dei nidi e la scuola dell'infanzia. Badate che una delle indicazioni regionali per il prossimo piano, per il prossimo PEZ, sarà appunto questa di favorire la formazione integrata fra nidi e scuola dell'infanzia, perché tutti sanno che da qui in avanti o si interviene nella fascia da 3 mesi a 3 anni o altrimenti grandi opportunità formative si perdono. L'inserimento della musica nella scuola è un problema generale, ma nei nidi è un problema importantissimo, importantissimo. chi nega la funzione della musica, insomma, si vada a rivedere qualche cosa che diceva Platone o che diceva Pitagora, ma queste sono altre questioni. Seconda questione è l'editiscenza. Oltre 100 insegnanti stanno lavorando nel progetto dell'editiscenza, costituendo all'interno di ogni scuola i gruppi dei saperi scientifici, gruppi dei saperi scientifici che sono costituiti con l'intervento della regione, ma anche con la nostra sollecitazione di unione, che ha favorito proprio questa costituzione. Sono più di 100 insegnanti che lavorano, si incontrano periodicamente. Se volete vedere il volume di attività che è cominciato a essere documentato e condiviso nel sito specifico del laboratorio di dato territoriale, andate a vedere che sono inserimenti anche quotidiani di attività delle scuole che vogliono dialogare fra di loro per trovare la soluzione su questi problemi. E qui mi fermo, avviando anche però, aggiungendo, quel processo di verticalizzazione che è indispensabile. La scuola non è fatta, prima c'è l'infanzia, poi la primaria, poi la secondaria di primo grado e poi ci sono le superiori. La scuola è un bimbo che entra in un sistema e deve trovare un sistema uguale dall'inizio alla fine, da quando entra a zero e esce a 18. È questo il lavoro che stiamo facendo, ma se non mettiamo insieme gli insegnanti che cominciano a parlare fra di loro, questo sistema non lo otterremo mai. 100 sono intanto quelli che sono iscritti ai gruppi di lavoro LDT. Entro giugno, ve l'ho già detto prima, si deve predisporre il piano dell'inclusione. 98, se non mi sbaglio, ma anche lì ce n'è qualcuno di più se si considerano anche il personale ATA, partecipano al corso di formazione, insegnanti di tutti gli istituti, con adesione formale da ciascun istituto, al corso di formazione per quanto riguarda il piano dell'inclusione. Questa attività, che è finanziata dal Consiglio europeo, coordinata ora dal CRED, con quest'altra opportunità, elaborazione del PEZ ed elaborazione del piano di inclusione previsto dal Ministero, consentirà di avere in ogni scuola quei gruppi di lavoro già formati con l'intervento anche della Scuola Superiore Sant'Anna, perché possano intervenire in maniera più adeguata nell'applicazione anche qui di una legge regionale come la 530 del 2008, che per Dio è un'esigenza fondamentale. È la delibera di San Rossore per l'integrazione e la risoluzione di quei problemi fondamentali che ci sono in una società che sta diventando multietnica. L'ultima cifra di partecipazione ve la do lì per lì: 200 insegnanti a Casciana a ottobre hanno partecipato a Villa Regina Margherita a un convegno sulle nuove indicazioni ministeriali. 200 insegnanti, e tutte le volte che si fanno iniziative il livello più o meno è di questo tipo. C'è una grande disponibilità degli insegnanti della Valdera, ma devono trovare dei riferimenti nell'Unione e nella Rete delle Scuole, anche nonostante, voglio dire, la debolezza con cui si interviene a sostegno della categoria. Anzi, per amor di Dio, si tagliano i fondi anche per fare le supplenze.
Grazie. Allora, io avevo iscritto a parlare Fatticcioni, Turini e poi Carni. Carni mi sta chiedendo se può anticipare. Chiedo scusa agli altri. Carni, prego.
Ok, era spento. Buonasera di nuovo, Carni. Se vi ricordate, al primo consiglio che ho partecipato, mi sembra di aver sostenuto che l'Unione, basta che ovviamente non ci siano le province, infatti è stato riportato sul giornale, mi ricordo, cioè io credo che l'Unione dei Comuni, per un discorso anche logistico di avvicinamento alle problematiche, voglio dire, sul territorio, secondo me è una situazione positiva. Però è normale che si registra, a mio parere, un doppione quando ovviamente si sovrappone a quello che è il discorso della provincia. Ecco, questo mi vorrei chiarirlo. Io non credo che i gruppi di opposizione siano stati poi così cattivi e così critici. È normale che quando, vede consigliere Curcio, quando si discute un bilancio, e mi fa piacere che lei lo diceva all'inizio, c'è un discorso politico, no? È normale che, non penso... C'è una situazione, il bilancio tutto sommato l'avete preventivato voi e giustamente lo chiudete voi. Cioè, mi sembra che dalle forze d'opposizione poi tutta questa grande criticità da farla proprio arrabbiare, proprio lei si vedeva una rabbia politica addosso, la inviterei anche un attimino a viverla come una situazione di stimolo, no? Cioè, voglio dire, perché nessuno dice che ovviamente l'Unione non ha fatto nulla. Quando lei giustamente elenca che alcuni comuni sul discorso sociale, sulla pubblica sulla pubblica istruzione, il trasporto dei bambini alla scuola. Questo è normale che ci rendiamo conto che sono tutte cose positive. Noi quello che vediamo, e ecco, perciò le ripeto, lo viva come uno stimolo e non una rabbia, perché è proprio... Mentre Giobbe giustamente lo critica da consigliere d'opposizione come Magnolfi e gli altri, da parte sua si vede proprio una rabbia, come se noi dovessimo giustamente accettare e condividere questa situazione. Quando qualcuno parla di situazione di sistema vecchio, non siamo noi a determinare lo sistema vecchio, sono le nuove, voglio dire, situazioni che ci portano a pensarlo che possa essere vecchio. E mi riferisco che nello stesso momento in cui noi parliamo di unione dei comuni, dall'altra parte c'è un discorso di fusione dei comuni, perciò è normale che in un certo qual modo si pensa proprio a un discorso di superamento. Giustamente Curcio sta facendo così, cioè non ha capito nulla, va benissimo, cioè non ho capito nulla, non si preoccupi. Ecco, il discorso è questo qui, perciò viviamolo in un momento, vede consigliere Curcio e capogruppo, in un momento in cui la politica sta andando verso i governissimi, no? Dove oggi il suo partito si è unito al PDL, dove fondamentalmente l'avete criticato per 20 anni.
Sì, cerchiamo però di rimanere sul nostro tema, signora, la prego.
Giusto, ha ragione, la ringrazio. Che mi... Ecco, no, inviterei anche sotto questo punto di vista, visto che la politica sta andando avanti verso i governissimi, la pace e concordia, di abbassare anche i toni nelle periferie. Grazie.
Grazie. Allora, io ho iscritto a parlare ora il sindaco Fatticcioni.
Presidente, 2 minuti perché l'intervento di Lucia e Francesco hanno detto quasi tutto di quello di cui avevo voluto parlare. Voglio però sottolineare una roba che secondo me è dal punto di vista politico un'aggiunta interessante al ragionamento che si è fatto fino ad ora, ed è quello riferito ai processi di fusione più o meno in corso e all'Unione. Ecco, io sono preoccupato, non mi sembrava che la consigliera Curcio fosse particolarmente rancorosa, mi sembrava che facesse un ragionamento animato, perché la passione sta alla base dei nostri interventi, però rancoroso non davvero, così come lo è questo. Io sono preoccupato per la visione, continuo a dirlo senza offesa, ma per me è un aggettivo, cioè è una connotazione semplice, medievale che alcuni gruppi consiliari hanno della Valdera. Sono preoccupato di questo perché parlare di fusioni come elemento che buttano all'aria la costruzione della Valdera significa non solo averla osteggiata in partenza, ma non averla ancora capita per nulla oggi, e non voglio essere cattedratico, mi dispiace che non si sia noi riusciti a far capire qual è effettivamente l'idea di questa Valdera che abbiamo. La Valdera è nata in tempi di pace, come è stato detto, e in modo lungimirante, come spazio politico ed istituzionale dove un territorio potesse ritrovarsi nella quotidianità che vive. Ciascuno di noi, ciascuno dei 14 comuni che abitano la Valdera, quotidianamente lo vive come Valdera, senza bisogno di particolari sovrastrutture. La Valdera, così come l'abbiamo pensata dal punto di vista politico e istituzionale, è quindi una realtà esistente. La questione delle fusioni dei comuni, su cui non c'è bisogno che dica che sono particolarmente d'accordo, ma sono d'accordo non per contrarietà, come mi pare di poter dire, citando anche Guccini, siate voi. Voi siete d'accordo alle fusioni per contrarietà alla Valdera, e questo mi preoccupa. Le fusioni sono una semplificazione necessaria per gli ambiti e le misure ottimali che citava Francesco e che anch'io credo essere importanti in questo tempo, ma sono di semplificazione istituzionale e amministrativa che non possono vivere al di fuori della Valdera, perché i nostri cittadini questa Valdera come territorio la stanno vivendo, a prescindere da quello che noi pensiamo. I nostri ragazzi vanno al villaggio scolastico, i distretti sociosanitari funzionano in modo integrato, tutti noi in un qualsiasi modo viviamo sotto tanti punti di vista il territorio della Valdera così com'è. L'Unione è nata per dare voce, corpo, sostanza, ad una roba che prima era disarticolata. Quindi pensare che le fusioni siano il cavallo di Troia per fuggire dalla Valdera, a me pare un pensiero politico legittimo, ma profondamente medievale. Medievale perché si chiude in sé stesso. Noi dobbiamo avere la forza di fare anche semplificazioni istituzionali e amministrative. I dubbi di Giobbe su alcune questioni non c'entro, e chiudo, Presidente, però dobbiamo avere la forza di avere chiaro che stiamo ragionando del solito tetto, perché se le critiche, anche in senso positivo, che è normale che ci siano, mi fanno capire che non siamo tutti il solito tetto, è come se ci fosse uno che parla in sanscrito e uno che parla in greco, perché sennò non ci si intende. Se il solito tetto è la Valdera, territorio, spazio politico, istituzionale, dentro il ragionamento vale per tutti e anche con le posizioni diverse. Se invece si ritiene fuori da questo tetto di tenere le posizioni che additano alla Valdera di aver tutti i difetti che ha, si sta parlando due linguaggi diversi su cui il confronto, lì è monco il confronto, non il nostro bilancio consultivo.
Grazie. Allora, ho iscritto a parlare ora Sindaco Turini, poi mi ha chiesto una breve replica Pandolfi, ma veramente sintetica, mi raccomando, e poi ovviamente la parola al Ciccarelli. Chiedo scusa prima di continuare, si sta andando in chiusura, siamo a posto con gli interventi, ok? Grazie.
Poi controriplichiamo anche noi, però perché volevo fare l'ultimo discorso salutandovi, perché forse anche il mio ultimo consiglio dell'Unione, mi tocca ascoltare le repliche, insomma lo dico scherzando ovviamente. No, io prendo la parola e anch'io come il collega Fatticcioni cercherò di non ripeterci su alcune questioni che sono già state toccate, insomma mi preme prendere la parola invece perché ho la sensazione, insomma, che noi continuiamo a perdere una grande opportunità. Io, quello che sta succedendo, qualcuno l'ha anche ricordato, anche la nascita del governo, eccetera, non penso che non sia collegato a quello che succede in Valdera. Invece la sensazione è che comunque i nostri ragionamenti, la tipologia, la modalità d'approccio anche su un tema fondamentale, che è quello di un conto consuntivo, seppur dell'Unione, collegato, come è stato detto da Ciccarelli, a tutti i bilanci dei nostri comuni, è un atto importante. Quello che sta succedendo ci dice una cosa: noi non possiamo, al di là delle posizioni dei partiti a livello nazionale, i cittadini hanno bisogno di soluzioni. È finito il tempo della politica populista, quella politica che esce la mattina di casa, mette il dito al vento, cerca di capire da quale parte tira e va dietro la corrente. Cioè, noi a far questa roba qua in tutti questi anni abbiamo raggiunto il risultato che si è raggiunto, cioè la perdita di affezione alle istituzioni e alla politica. Ora io penso che non è che sia responsabile in Valdera o in particolar modo i sindaci. Però l'atteggiamento che noi abbiamo anche in queste piccole sedi è il solito e dà per scontato questo. E quindi questa roba ce la costruiamo sulle spalle, non è che si può andare a giro poi dicendo Madonna, qui si è perso credibilità ai sindaci e gli amministratori comunali, i consiglieri, eccetera, gli sputano in faccia. Perché è una politica che non è più autorevole e ha perso di vista, rinunciando a quello che era il ruolo proprio, la necessità, anche dall'opposizione, in tutti i ruoli, con la responsabilità che ci compete, di provare a cambiare il mondo, invece di correre dietro al vento. Siccome i cittadini se ne sono accorti che non si cambia il mondo, ma ci si mette a sedere andando dietro al vento, hanno capito che questa roba qui è tutta da buttare, tutta. Guardate, perché non vince la destra, non vince la sinistra, non vince nemmeno Grillo a star lì a guardare alla finestra, non vince nessuno. Però sta succedendo quello che sta succedendo nel governo del paese, perché una cosa è certa, l'abbiamo capita tutti, anche chi non appoggia questo governo, che dice sì, però tutto sommato
di volta in volta cercheremo di capire come appoggiare le scelte. Una cosa l'abbiamo capita tutti: la gente ha bisogno di risposte, non c'è versi, ormai questa cosa è una cosa che abbiamo tutti noi chiara. Allora, venendo al tema un pochino più stringente, ma che comunque anch'io concordo, almeno si parla a un livello un pochino diverso, stasera abbiamo su questo argomento parlato di politica. Mi permetto di dire, aggiungendo e integrando quello che ha detto il collega Fatticcioni, che se oggi anche l'opposizione si può permettere di affrontare il tema fusione nella Valdera, è perché è maturata, e ne siete consapevoli, e ne siamo consapevoli, una cultura e un approccio alla politica, anche da parte dei cittadini della Valdera, che non nasce a caso, che non è oggi e basta. Nella Valdera il percorso che è stato l'esperienza associativa dei comuni dell'Alta Valdera, il percorso che è stato determinato dalla nascita dell'Unione dei Comuni, in solitudine, permette oggi alle opposizioni che, quando è nata l'Unione, dicevano no, il modello è il Comune, il modello è il Comune, ce lo dimentichiamo, perché qualcuno stasera deve dire mi sono sbagliato se parla di fusioni. Avevo detto una bischierata dicendo che, oppure voleva dire nel 2008 bisognava fonde comuni? Ragazzi, ma si sta scherzando? Ma si sta scherzando? Nel 2008 voi dicevate il modello è il comune, guai a uscire dalle frontiere, coi muri, coi merli del nostro centro storico, eccetera, eccetera. Ma stiamo scherzando davvero? Allora, oggi si parla di fusione perché c'è stato un processo di evoluzione integrato che ha riguardato il coraggio di amministratori locali che hanno anticipato i processi provando a governarli con le difficoltà che esistano. Non è mica tutto perfetto, i vigili, la polizia municipale, si è detto, e altre cose, ma che è maturato insieme un processo che ha anticipato i percorsi, una politica coraggiosa, e che ha maturato insieme a questo processo anche una consapevolezza, seppur lenta, con le difficoltà, lenta in proporzione anche alla conflittualità della politica su questi temi, che è maturata allo stesso tempo. E oggi si può pensare che dentro un processo di integrazione dei servizi come quella dell'Unione non è assolutamente antitetico, anzi può contribuire a un ulteriore messaggio in avanti e di semplificazione, anche un esperimento su eventuali ipotesi di fusione, che come vedete i sindaci fanno approcciandosi in base alla legge regionale con la procedura del referendum, perché questi processi devono continuare ad essere collegati al consenso, alla volontà dei cittadini, alla condivisione e al percorso della partecipazione, per un modello di politica che anticipa i tempi, che cerca di governarli e si porta dietro tutti. Proviamo a vedere se a questa roba gli diamo un valore e non la facciamo diventare conflitto e contrapposizione. Io penso che se cominciamo a dare un valore a questo, e ognuno di noi, anche con un po' di autocritica, lavora pensando che al primo posto c'è la risposta alla gente, la risposta a una spesa pubblica che deve continuare a diminuire per contribuire alla crescita di questo paese, noi ancora una volta facciamo qualcosa di utile e non perdiamo un'occasione di crescita reciproca. Se invece continuiamo anche su questo tema a pensare che ora si sveglia qualcuno e la panacea dei problemi è il contrario di quello che affermava 5, 6, 7 anni fa, francamente perdiamo di vista quello che è l'obiettivo, che in questo momento è più alto, e chiudo, ho finito. Il valore, l'obiettivo che perdiamo è la credibilità del lavoro che a livello almeno locale, con tanto sacrificio, tutti noi, consiglieri comunali, col tempo tolto alle famiglie, senza un'indennità, con un gettone, sindaci e assessori che certamente non si arricchiscano, eccetera, eccetera, perdiamo davvero questa opportunità. Io penso che su questo noi dovremmo riflettere. E, facciamo solo un esercizio, prima di parlare del modello istituzionale perfetto. Ormai è assunto che le province si leveranno. Facciamo solo un esercizio. Cosa sarebbe il mio comune, cosa sarebbe il mio territorio, se in questi anni fosse rimasto lì fermo, fermo su se stesso? Perché come ho detto, e lo ripeto chiudendo il mio ragionamento, non dimentichiamo che noi abbiamo difeso una qualità della vita, i servizi, in un'area importante come quella della Valdera, in anni in cui i tagli alla spesa, trasferimenti, sono diminuiti. Quindi tutta questa roba qua va tradotta in termini di risultato. Perché tutte le volte si dice, ma cosa si risparmia, cosa si risparmia? Cosa si mantiene? Cosa si difende? Cosa abbiamo difeso? Se mi permettete, mi sembra più importante. Grazie.
Grazie. Allora, io ero iscritto a parlare per due brevi repliche, Pandolfi e Fanelli. Avete i microfoni? No. Prego, Pandolfi.
Sì, evidentemente agli esponenti del centro-sinistra il mito del migliore non è ancora passato di moda. Nel 2008 parlavamo di fusione dei comuni e la mettevamo in contrapposizione a quella che era la nascita dell'Unione dei Comuni. Probabilmente siamo arrivati in anticipo, probabilmente abbiamo visto un pochino più lontano. Però è strano che il sindaco Fatticcioni ci dipinga come quelli che abbiamo una visione medievale della Valdera. Se poi un esponente del suo partito di rilevo ipotizza la fusione del comune di Pontedera e del comune di Carcinaia, cioè evidentemente c'è qualcosa che non torna. Quello che noi stavamo dicendo, che quest'unione è stato un qualcosa che comunque non ha dato secondo noi i frutti sperati, io lo rileggo in quello che è l'intervento dell'esponente del suo partito che ipotizza la fusione del comune di Pontedera e del comune di Carcinaia. Secondo noi si va oltre e si va verso un qualcosa di nuovo che potrebbe veramente portare i risultati che si sperava desse l'unione.
Grazie. Fanelli? Grazie, Pandolfi.
Mi limito a poche battute perché in parte già il collega consigliere ha detto quello che avrei voluto dire. Vabbè, la battuta è che mi ero già in passato, nella mia breve esperienza politica, preso dall'arretrato culturale, ora l'arretratezza viene collocata come collocazione temporale al Medioevo, quindi un salto indietro di 600 anni non è male. Un'altra battuta dal punto di vista non tanto della politica quanto della comunicazione. Mi secca dovere tutte le volte subire ramanzine, prediche, predicozzi, come se il dissenso non potesse essere ammesso. Cioè il dissenziente è sempre quello che non capisce, quello che è arretrato, quello che non coglie l'opportunità, quello che rema contro. Non è tanto una questione politica, lo è anche, ma prima ancora lo è di comunicazione. Quindi è una pessima comunicazione quella di colui che dice l'opposizione sbaglia tout court, l'opposizione rema contro, l'opposizione non capisce, non coglie l'opportunità, non è al passo con i tempi. Quindi è una questione di comunicazione. Riflettiamoci tutti, perché in questo momento in cui appunto un po' di maggior coesione e di spirito di squadra dovrebbe esserci, cioè a livello, spero, governativo, speriamo ci sia anche da noi, è importante. Grazie.
Grazie. Allora, siamo quindi in chiusura, la parola al sindaco Ciccarelli per la chiusura del punto. Prego.
Sì, cercherò ovviamente di fare tesoro del dibattito che già c'è stato e rispetto ad altre occasioni, come è già stato anche sottolineato, in effetti abbiamo assistito a un dibattito che come dire, ha preso spunto dal consuntivo e in realtà si è levato ed è volato più alto per certi aspetti, anche se ovviamente dal dibattito emergono delle divergenze abbastanza significative su quella che è l'Unione stessa come ente in quanto tale. Anzi, questo mi pare sia l'elemento più caratterizzante del dibattito, che poi sostanzialmente, anziché fare una disamina anche di tipo politico e amministrativo sull'Unione, quindi su quelli che erano gli obiettivi dichiarati dell'Unione, magari nell'esercizio 2012, e fare un confronto su questo, mi pare che il confronto si è allargato in realtà all'ente stesso, alla riorganizzazione territoriale, per così dire, delle funzioni e dei servizi in senso molto, molto più ampio. Uno spunto interessante che probabilmente da questo punto di vista meriterà che ci siano le puntate successive. Dall'altro è chiaro che credo che sia necessario, opportuno che venga anche dalla Giunta, da chi ha ruoli di responsabilità nella gestione anche dell'ente, però mettere in evidenza alcune questioni senza che ci sia nel dibattito e nel contraddittorio politico nessun tipo di remora, nel senso che il dissenso è ampiamente ammesso, il confronto ovviamente si basa anche sulle opinioni diverse. Ovviamente mi pare che spesso il linguaggio verta su su lunghezze d'onde un po' diverso, nel senso che più che fare un dibattito, ripeto, su come l'Unione sta gestendo i servizi e i compiti che gli sono stati assegnati, mi pare che in questi anni, anch'io onestamente devo registrare questo, si è spesso passati da posizioni di contrarietà all'Unione, ma su posizioni di rivendicazione più dell'identità locale e quindi municipalistica, a posizioni a volte invece più avanzate, in cui addirittura si mette in discussione l'Unione perché bisogna andare verso altre forme di aggregazione. È chiaro che mi pare ci sia un elemento che manca in tutta questa discussione: il contesto in cui siamo inseriti. Stiamo affrontando tutta questa discussione da anni, abbiamo scelto di dotarci dell'Unione, stiamo discutendo di come andare avanti in un paese che sostanzialmente, mi permetto di dire, non ha definito una vera e chiara strategia a cui fare riferimento, perché qui si passa dal gestioni associate, unioni, fusioni dei piccoli comuni, abolizioni delle province. Insomma, non è poi così semplice avere chiaro le linee di orientamento che credo invece un paese serio si dovrebbe dare. Siamo un paese comunque che ha 8.000 comuni, il 70% dei quali è sotto 5.000 abitanti. Credo che la questione di una riorganizzazione, di una gestione associata di certe funzioni e servizi sia comunque necessaria. Da questo punto di vista credo che sia un argomento di attualità, di tremenda attualità. Quindi si può anche non essere d'accordo sulle soluzioni proposte, però io credo che la questione della gestione associata sia ormai un elemento ineludibile, per cui ben venga anche questa riapertura, se vogliamo, di confronto, però teniamo presente, e qui qualcuno ha sottolineato, che la questione delle province, che ormai è da considerare la cui eliminazione è un dato certo, perché mi pare faccia parte anche di uno degli impegni programmatici del neo Presidente del Consiglio, e quindi con una maggioranza che a questo punto a livello parlamentare è piuttosto ampia, sia appunto un elemento certo. Quindi dall'abolizione delle province, che cosa pensiamo possa succedere? Che si vada a un trasferimento di quelle funzioni che sono importanti e strategiche, pensate alla scuola, alla viabilità e quant'altro, allo sviluppo economico. Dove si va? Si va verso l'alto? Io credo di no, sarebbe assurdo. Necessariamente dovrà vedere il territorio a livello locale protagonista, e io credo che ovviamente il modello degli 8.000 comuni non sia il livello ottimale per gestire funzioni strategiche nell'interesse del Paese, oltre che con riferimento alla gestione efficace ed efficiente dei servizi stessi. Quindi ben venga la discussione su quale soluzione si debba intraprendere, ma credo che alla fine il fatto stesso che le unioni dei comuni siano cresciute a dismisura anche come numero, comunque sia, vuol dire che una certa attualità, una certa rispondenza a certe esigenze, evidentemente questa forma di gestione a livello territoriale l'ha espressa. Quindi io credo che noi bisognerebbe prima di tutto far tesoro di un'esperienza che, essendo partita in anticipo rispetto a molti altri, può permetterci una sorta di vantaggio competitivo. Parliamo, se volete, anche in questi termini. Lo abbiamo visto, al di là delle critiche che sempre ci sono, non solo per quanto riguarda la capacità di gestione associata dei servizi con quell'obiettivo per esempio delle pari opportunità, che è un grande obiettivo strategico per un territorio nel suo complesso, ma anche per quello di riuscire a promuovere il territorio stesso o anche intercettare, perché no, finanziamenti importanti a favore del territorio stesso. Un conto è muoverci come Valdera e un conto è muoverci come singoli comuni. Io credo che questa sia una funzione fondamentale e l'abolizione delle province, io credo, rafforzerà questa funzione e questo ruolo dei territori, che necessariamente dovranno trovare una forma di aggregazione che vada oltre il comune, partendo dal presupposto che la fusione dei piccoli comuni, che è comunque, mi pare, l'obiettivo principale, semmai, delle leggi, non è affatto in antitesi con una gestione associata dei servizi o con una funzione di rappresentanza di un territorio e di promozione di un territorio in senso più ampio. Il fatto che la Valdera abbia una sua identità credo che nessuno lo possa mettere in discussione. Cioè, ci sono alcuni servizi come il socio sanitario, il socio educativo, che ormai credo onestamente siano a livello avanzato di gestione da precludere una possibile via di ritorno indietro. Quindi io credo che poi alla fine, al di là di quelli che potranno essere gli ulteriori spazi di riorganizzazione del territorio, la Valdera in quanto tale sia un'entità ottimale. Poi, ripeto, aggiustamenti ci potranno essere all'interno o di confronto con altre entità territoriali, ma questo credo sia un elemento forte e credo che tutti noi dovremmo far tesoro di questo e far sì che un ente che comunque c'è possa funzionare al meglio, affrontando anche quelle difficoltà che ci sono, perché riorganizzare i servizi in un territorio fatto di 15 comuni con diversità, lo abbiamo sempre detto, non è comunque facile, e questo è un dato oggettivo, ma di fronte alle difficoltà non è che esistano scorciatoie, perché qui noi stiamo, a volte mi sembra nella discussione e nel confronto sia emersa una sorta di funzione salvifica che l'Unione avrebbe dovuto avere e che non può avere. Ma perché così è, la realtà e la verità sono elementi fondamentali anche in un serio confronto politico. Non può avere, anche perché abbiamo detto all'inizio, parlando del consultivo, che alla fine la Valdera che vive di trasferimenti dai comuni e di trasferimenti dalle entità superiori, che sono, mi pare, entità in profonda crisi, difficoltà. Come comuni potremmo dire che la difficoltà in gran parte è anche indotta, e penso a buona ragione. Però questo è, pensare che l'Unione possa in maniera magica, con queste risorse trasferite, riuscire a risolvere gran parte di questi problemi, con tutta onestà, è un po' come porre l'asticella a un livello talmente alto da essere sicuri non possa essere saltata. Quindi bisogna essere concreti. Credo che in questa la discussione sulla riorganizzazione sia ovviamente importante, però pensate benissimo che in 10 anni in questo paese non siamo riusciti a portare in fondo il federalismo. Certo, oggi si potrebbe dire che è ancora in ballo, in discussione. 10 anni di discussione sul federalismo, che doveva essere il motore della riorganizzazione territoriale. Anche quando si parla, no, ci sono stati dei riferimenti, ma addirittura l'obiettivo doveva essere una sorta di IMU uguale su tutto il territorio. È oggettivamente impossibile con questo livello di organizzazione, con questo livello di differenze esistenti sul territorio e con questa impostazione dei rapporti Stato-enti locali. Era il federalismo il vero motore anche di una riorganizzazione, doveva esserlo, e però così non è stata. Oggi siamo tutti, credo, un po' costretti a navigare a vista nel fare riforme strutturali, che il Paese invece dovrebbe definire, e io questo lo auspico da sempre, una strategia più complessiva all'interno della quale muoverci e cercare di poter riorganizzare le funzioni e i servizi stessi. Lo so, lei Presidente c'è un altro consiglio comunale, vero? Comunque, quindi questo poi è l'essenza, mi pare, del ragionamento, è il cuore della discussione che stasera emerge. Io non entro su alcune questioni più di dettaglio, se vogliamo, che sono state toccate, che sicuramente ci sarà occasione sia in sede consiliare anche nelle commissioni perché possono essere ulteriormente sviluppate e portate avanti. Al di là delle contrapposizioni o delle diversità che emergono sono emerse, io credo che comunque sia questo confronto che sta cercando di toccare l'elemento dell'Unione come entità più o meno giusta ed ottimale per gestire per un verso in maniera associata a funzioni e servizi già esistenti a livello locale o essere più o meno l'ente ideale per gestire funzioni che a questo punto potrebbero provenire da una regionalizzazione degli enti superiori, credo sia comunque, resta una discussione molto interessante ed importante su cui io spero che tutti ci si possa approcciare cercando comunque sia più che di marcare magari differenze o divergenze che a volte nella politica fanno parte anche del cuore della discussione, cercare veramente e seriamente di fare un ragionamento alto per capire in questo benedetto paese quale può essere il ruolo che noi anche a livello locale possiamo dare, sperando, ripeto, che certe riforme, certi indirizzi siano chiari, ben definiti e siano coerenti con quelli che sono gli interessi più alti del paese, ma consapevoli anche, come spesso accade, siamo noi anche dal basso, che dobbiamo cercare di gestire al meglio quello che sono le nostre prerogative e le nostre funzioni. Credo che la Valdera e quindi l'Unione dei Comuni continui a rimanere un livello di aggregazione appropriato e importante e siccome, ripeto, siamo rispetto ad altre realtà i primi, almeno a livello toscano, che hanno scelto questa strada, io credo che questo elemento di vantaggio per il nostro territorio dobbiamo cercare di preservarlo e semmai di rafforzarlo. Comunque non mancherà le occasioni per portare avanti una discussione che comunque credo, nonostante tutto, al di là delle divergenze, sia interessante e importante per tutti.
Grazie. Allora, prima di mettere in votazione solo due precisazioni. All'inizio della trattazione del punto è entrato il consigliere Iacorossi e poco prima, insomma, al termine della discussione è invece uscito il consigliere Carni. Okay? Quindi comunque sia il numero dei consiglieri votanti rimane 37. Chiedo aiuto agli scrutatori. È richiesta per questa l'immediata eseguibilità. Si mette in votazione. Favorevoli. Dovrebbe essere 28. Contrari. Sette. Astenuti. Due. Un attimo soltanto. Chiedo se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Nessuno. Voto conforme. Leggo i nomi dei astenuti e contrari. Quindi astenuti Puccinelli e Nencioni, ok? Contrari, seguitemi un attimo, Pandolfi, Giobbi, Anichini, Bandecca, Battaglini, De Vito, Fanelli. Detti tutti? Ok, delibera approvata.